Ovviamente è presto per dire ah, questo caldo eccezionale per il periodo dell'anno, appunto perché siamo a maggio e non ad agosto, è colpa della crisi climatica. Non lo sappiamo ancora, è sempre difficile saperlo, ma diciamo ci sono un po' di considerazioni che possiamo fare. E la prima riguarda quel simpatico fenomeno col nome spagnolo che citavi, il Niño. Il Niño è un fenomeno ciclico, è una cosa naturale, ogni qualche anno torna ed è un complesso fenomeno meteorologico che nasce dalle acque calde del Pacifico. Il Niño lo chiamavano i pescatori del Perù che si accorgevano che l'acqua era eccezionalmente calda ogni tanto e poi coinvolge tutto il mondo riscaldandolo. Che succede? Che quest'anno sembrerebbe che sta tornando il Niño. Alcuni scienziati ipotizzano che torna in una forma eccezionalmente calda, ma siccome c'è anche la crisi climatica, ormai fatichiamo un po' a distinguere se fa un caldo eccezionale per ragioni naturali, se fa un caldo eccezionale per ragioni umane, cioè perché noi stiamo cambiando l'atmosfera, o addirittura, e questa è l'opzione peggiore, se le cose quest'anno si stanno sommando, cioè se sta tornando il Niño, che è un fenomeno naturale che ci fa soffrire di più il caldo. E se il Niño si sta aggiungendo a un'estate particolarmente calda per la crisi climatica, e quindi, come dire, stiamo tutti cuocendo a fuoco lento.
Stiamo cuocendo a fuoco lento, questo non c'è dubbio, ed è una cosa che riguarda non solo noi, perché noi, Lorenzo, la cosa interessante è che nel nostro minuscolo osservatorio, no, nella mattina scherziamo con i meteorologi del Centro Geofisico Prealpino, li facciamo raccontare qualcosa in più, diciamo, della meteorologia e del rapporto, però se tu allarghi lo sguardo al clima, allarghi lo sguardo al mondo, siamo in una condizione complicata, ci diceva la collega Sara Milanese dei picchi di caldo nell'estasia nel sud-est asiatico, insomma, condizioni mondiali.
Assolutamente, pensate che nei famosi accordi di Parigi, no? Quelli del 2015, 10 anni fa, si diceva, cioè i governi del mondo tutti assieme si dicevano, vabbè, terremo l'aumento della temperatura media globale sotto questa famosa soglia del grado e mezzo in più rispetto a quando abbiamo iniziato a modificare il clima. E 10 anni fa sembrava una cosa ragionevole, sembrava un obiettivo alla portata. Ecco, quel grado e mezzo l'abbiamo grosso modo superato. Dopo solo 10 anni gli scienziati già dicono: guardate, quell'obiettivo che ci siamo dati a Parigi, più o meno lasciamolo perdere perché abbiamo già perso. Dà un po' l'idea, no? Di quanto il pianeta si sta riscaldando velocemente e di quanti effetti possiamo vedere. E c'è una cosa che è controintuitiva, ma è importante ricordarci già da ora, in vista dell'estate, poi della fine dell'estate. Quando l'atmosfera è più calda, succedono un sacco di cose tendenzialmente spiacevoli. D'estate succede che arriva un caldo della Madonna e stiamo tutti adesso dentro casa con l'aria
È
condizionata, senza
l'espressione
bere
tecnica
acqua,
caldo della
abbiamo un
Madonna, il
problema.
modo in cui voi climatologi
Sì, la chiamano
definite.
gli
È proprio
scienziati,
così,
così io sto
esatto.
citando proprio, esatto. Ma quando l'estate passa, tutta quell'energia accumulata, il caldo alla fine è questo, no? È energia accumulata, poi si sfoga. In Spagna, vi ricorderete, 2 anni fa si sfogò con la Dana di Valencia che ammazzò 300 persone. E quindi ci stiamo un po' abituando a questa dinamica, no? Che arriva un caldo terribile ad agosto e poi magari arriva la tempesta tipo tropicale a settembre. È un fenomeno globale che però poi sentiamo anche vicino a noi, sentiamo anche nei nostri territori.
Lorenzo, o il 25 luglio, giusto di qualche anno fa, no? Mi ricordo il nubifragio su Milano, gli alberi caduti, la città bloccata per una mattina, la gente andava in giro a piedi guardando tutti questi alberi che erano
Dal tronco
caduti a
enorme.
centinaia, bloccando le strade, e che fu forse un campanello d'allarme evidente, no? La chiara dimostrazione di questa cosa, e poi si ricomincia a vivere, ci si dimentica e ci si rilamenta per il caldo, fondamentalmente. Punto.
Sì, devo dire non che manchino i campanelli d'allarme. Nel 2003 io ero piuttosto giovane, ma i miei genitori hanno passato gli anni a raccontare della terribile estate del 2003. Ecco, già all'epoca i scienziati dicevano: occhio, che la terribile estate del 2003 forse non è così naturale, forse c'entra un po' i gas che buttiamo in atmosfera bruciando petrolio, gas e carbone, ed era ormai una ventina d'anni fa abbondante, ma in tempi più recenti, e per restare al nord Italia, pensate alle alluvioni in Emilia-Romagna, no? Ci sono zone della Romagna che sono state bagnate praticamente 4 volte nel giro di un anno, gente che non faceva in tempo a ricostruirsi la casa o l'orto, l'azienda agricola, che subito arrivava la nuova tempesta e la distruggeva. Ecco, non è che ci mancano i segnali, è che li ignoriamo un po' per umane e comprensibili ragioni, anche un po' per un po' di sano lobbismo delle aziende del fossile che sono molto contente se li ignoriamo questi segnali.
Qualcosa bisogna fare e ne parliamo insieme a Stefano Caserini, che è ingegnere ambientale, insegna mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Padova e
Di
che è anche
Parma.
di Parma, scusate, ed è anche l'assessore all'ambiente e all'azione sul clima del comune di Lodi. Buongiorno Caserini.
Buongiorno.
Buongiorno, ecco, in lei abbiamo riunita una figura, la figura perfetta. Abbiamo sia lo scienziato sia poi l'assessore che deve in qualche modo mettere in pratica quello che l'ingegnere ambientale sa, cioè deve trasferirlo in una pratica quotidiana, perché è quello che bisogna fare. Lei nel comune di Lode deve in qualche modo cercare di arginare queste,
Mitigare
mitigare,
e
ecco,
adattare.
queste bombe di caldo e poi di acqua. Che cosa si può fare e quali sono i limiti?
Allora, innanzitutto la prima azione da fare è cercare di prepararsi per il futuro a gestire questi fenomeni di caldo che saranno, come è stato detto, sempre più frequenti. Quindi l'aumento delle temperature medie inevitabilmente porta all'aumento della frequenza di questi eventi estremi. Inevitabilmente crescerà la frequenza di queste ondate di calore, saranno anche un po' più intense nel futuro, sicuramente per i prossimi 2 o 3 decenni. Quindi prepararsi prima, sapendo cosa bisogna fare, sia a livello personale che a livello di istituzioni a diversi livelli, è fondamentale. Anche soltanto le buone pratiche sanitarie sull'idratazione, sulle persone particolarmente più anziane, non uscire nei momenti di maggiore caldo, sono qualcosa che veramente può evitare di avere i pronto soccorso intasati, come succede in giornate. Poi ci sono azioni strutturali che però richiedono investimenti, richiedono risorse, perché si tratta di fare qualcosa che non è maquillage, ma che è proprio agire sulla forma della città, sulla struttura, su come si costruisce. Quindi questo richiede più tempo. Poi ci sono le azioni invece di mitigazione, che sono quelle per rimuovere la causa del problema, quindi cercare di ridurre e poi più velocemente possibile poi fare a meno dei combustibili fossili, quindi cambiare il modo sostanziale con cui noi riscaldiamo le nostre case, le raffreddiamo, con cui ci spostiamo, con cui produciamo l'energia elettrica. Quindi è una grande operazione industriale, sociale, che durerà nei prossimi sicuramente 2 o 3 decenni, che ci siamo già impegnati anche a fare a livello di Unione Europea e di un po' degli stati di tutto il mondo.
Che cosa nella sua esperienza, diciamo come amministratore locale, vede più evidente? Cioè i primi passi fatti e quello che manca, facciamo così, i due lati?
No, penso che la stragrande maggioranza dei comuni fanno molto prima a dire quello che manca, che sono sicuramente risorse e personale. In questo momento c'è una crisi, una criticità di cui si parla poco, che andrebbe approfondita a livello generalizzato sui comuni, in particolare quelli di medie e piccole dimensioni, di accesso alle risorse per fare queste misure, che sono, ripeto, misure strutturali, quindi non si tratta di fare una cosetta e poi la finisce lì con un bando, ma si tratta di cambiare anche soltanto nel patrimonio pubblico, il modo con cui tu scaldi, fare efficienza energetica. Se noi guardiamo lo stato delle scuole, se guardiamo lo stato delle infrastrutture pubbliche, dei marciapiedi, vediamo che ormai almeno 5 anni, 10 anni che c'è una criticità nei bilanci che fa sì che le città non sono gestite come dovrebbero. Questo è legato anche oggi a un problema di personale che non c'è, che serve anche per le politiche sul clima. Cioè, se si vogliono fare delle politiche sul clima strutturate, con prima cosa ci vogliono le persone che le portano avanti, perché accedere a un bando europeo si può fare, ma non servono persone anche interne all'amministrazione. Le grandi città ce la fanno, se prendiamo Milano, Roma, hanno sicuramente delle risorse umane, delle capacità anche di attrarre risorse. Se prendiamo città di medie dimensioni e poi quelle piccole, quello che stiamo vedendo, che abbiamo visto negli ultimi 15 anni, insomma, di fatto il fallimento di tutte le iniziative, di quasi tutte le iniziative del patto dei sindaci, che non hanno mantenuto le promesse. Quella cosa di cui si parla poco, che io, insomma, per quanto ho potuto fare in questi anni, ho cercato di discutere anche con i colleghi di altri comuni, il fatto che, insomma, si danno alle municipalità delle responsabilità senza dargli gli strumenti per poi agire. E quindi questo è un problema a livello regionale innanzitutto e poi a livello nazionale, perché ci sono anche a livello nazionale che poi vengono trasferiti ai comuni senza dare le risorse effettive per portarli avanti. Su questo ci sarebbe una quantità di esempi da fare molto interessanti.
Caserini, parlo a lei adesso come assessore. Quello che ho letto che si cerca di fare il più possibile, dove è possibile, dove si ha il personale, dove si hanno i fondi, in qualche modo è come fare dei passi indietro per poter fare dei passi avanti, ovvero per cercare di ridurre le isole di calore, togliere la pavimentazione, rendere i terreni più permeabili, mettere delle aree verdi, quindi togliere cemento, togliere asfalto perché la natura in qualche modo torni a fare il suo lavoro di mitigazione.
Sì, ma rendiamoci conto che se si guarda quant'è il costo al metro quadro di una cosa del genere, si capisce che sono cose che non possono che avere un impatto del tutto limitato. Bisogna innanzitutto agire nel non cementificare cose nuove.
Okay.
Quando si fanno nuove infrastrutture, cercare di non mettere nuovi parcheggi che comunque vengono fatti, non mettere più l'asfalto, mettere materiale drenante. Già riuscire a non fare più le cose sbagliate del passato sarebbe già un grande passo avanti. Poi se si fanno i conti di cosa costa veramente in una città togliere l'asfalto, mettere un'altra pavimentazione e si confrontano con le risorse che hanno i comuni, si vedono che se si fanno i conti, parliamo veramente di un numero di quantità di metri quadri che nelle città si fa fatica a vedere, quindi non abbiamo in questo momento assolutamente le risorse per fare quelle azioni. Ripeto, sono azioni, la mia esperienza appunto da studioso, poi avendo a che fare adesso con i bilanci comunali, con quelli che sono le realtà concrete poi dell'agire, si fa vedere che si rischia di far diventare questi qua degli slogan, delle cose che si potrebbero fare, ma che poi se si va a vedere quanti sono i dati dei metri quadri, non si fanno, e bisogna chiedersi a questo punto perché non si riescono a fare. E la ragione è semplice, sono interventi che non sono alla portata di questo momento dei bilanci comunali per essere fatti in grandi dimensioni, perché è ovvio che le persone prima chiedono di avere dei marciapiedi in cui non inciampano prima di fare la depavimentazione, cioè questo è, come dire, certo. Sarebbe stato il contrario. E per cui queste sono azioni che vengono messe con una priorità più bassa rispetto a riuscire a dipingere le pareti delle classi degli asili o delle scuole o avere dei marciapiedi decenti. E questo fa sì che queste azioni in questo momento non vengono fatte, ecco, penso, tranne qualche eccezione, poi ci sono i casi, ma rimangono comunque in un contesto di eccezioni.